Radio Città del Capo. 25 anni a suon di idee.
Le 22:34 minuti, buonasera a tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali.
Then at a deadly pace, it came from outer space, and this is how the message ran.
Science Fiction Double Feature a tutti, amici, benvenute e benvenuti a questa ennesima puntata della 12ª stagione di Seconda Visione, la numero 28. Oggi martedì 4 giugno 2013, sono le 22:35, siete all'ascolto di Radio Città del Capo 96.250 94.7 MHz a Bologna e provincia o in streaming su radiocittadelcapo.it. Mamma mia, la mia professionalità a volte mi fa schifo, Tommaso.
E ogni tanto provo anch'io la stessa cosa nei tuoi confronti.
Ma guarda che ti capisco.
Non per la professionalità.
No, ovviamente. No, per la persona in genere.
No, stavo scherzando, ovviamente, no, no, io no. Caro amico Francesco, compagno dei giorni più lieti, e non mi hai presentato.
No, perché la gente ti conosce, caro il mio
chi
amico.
Chi mi conosce lo sa, lo diceva
Alessandro Simone.
Tommaso. Bene, siamo sempre spumeggianti.
Sempre,
sono passate due settimane.
Scusateci.
Due settimane, no, ma noi abbiamo avuto un po' da fare. Abbiamo lavorato per voi, però. Perché ridi quando dico questa cosa?
Non lo so, così.
Beh, diciamo, tanto non lo sanno che siamo stati a Barcellona.
No,
a
figurati,
a
no.
A vederci otto concerti
al giorno. Ci mancava solo la televisione ormai.
No, veramente, veramente. E tra devi l'altro, quella foto che abbiamo fatto insieme, quella foto pubblichiamola prima
no,
o poi.
No, no, mandamela, io te la do, mandamela. Ma tu non la pubblichi.
Va bene, queste sono chiacchiere che non abbiamo fatto fuori dalla radio, ma facciamo qua davanti a voi, perché a noi piace condividere tutto, ma
io vorrei condividere un saluto spassionato.
Sì, o appassionato.
Spassionato.
Ah, spassionato.
Come un bacio spassionato,
sì,
il film,
vabbè,
di Ken Loach.
Sì, sì.
E con tutte le mie ascoltatrici.
Sì.
Con tutte le mie abbonate.
Sì, chiamo un prete oppure ce la fai da solo?
Esci da questo corpo.
Va bene.
Con tutte le mie ascoltatrici che diventeranno abbonate, con tutte le mie abbonate che diventeranno chissà, con tutte le ascoltatrici che sono diventate abbonate magari durante la campagna abbonamenti primaverile,
magari,
che sono sbocciate. Ebbene, carissime, Buenos Aires a todos.
Bravo, fai bene.
Vedi come sappiamo le lingue.
Sì, sì, ma infatti sei molto bravo, sei molto molto bravo.
Fuori grotta, neanche poliglotta, siamo fuori grotta.
Voi scriveteci,
scriveteci.
A diretta @ radiocittadelcapo.it.
Che facciamo proprio tutta la partenopeità, di tipiche di Seconda Visione del vomero.
O del vomito, per come parliamo il partenopeo. Oppure mandate un sms al 348-76-49-289. Ma vi ricordiamo che siamo anche sul social network chiamato Facebook, all'indirizzo facebook.com/secondavisione.
Allora, parleremo di tre film perché dobbiamo un po', insomma, ci sentivamo in colpa per essere mancati per ben due puntate, quindi.
E d'altro canto ci spariamo tutte le cartucce da qui alla fine del mese, in una puntata.
Sì, e uscirà un film buono la prossima settimana e poi dopo, ricordiamolo, il nulla. Ma è proprio in virtù di questo.
Abbiamo Nunzio Vobis,
esatto.
Magnum Gaudium.
Esatto. Abemus Papa, te lo ricordi un po' come quel vescovo che ha così eletto il nostro ultimo papa. Abbiamo deciso la data del nostro gran galà di Seconda Visione.
Esattamente 7 minuti e mezzo fa abbiamo deciso.
No, però dobbiamo dire, abbiamo fatto la fumata bianca.
Sì, certo.
Ci sono state 4-5 fumate nere fuori dalla radio 7 minuti fa.
Esatto.
E poi c'è stata una fumata bianca.
Coinvolta anche Enrico
però
Mantovani.
Non faceva ridere, non
no,
era di
no,
quelle
no,
fumate
no,
bianche
no, no,
che
no,
fanno
no,
ridere,
no,
è una fumata bianca normale.
Normale.
Ebbene, Save the Date, che è bello, ultimamente lo usano spesso, martedì 25 giugno.
ci sarà il Gran Gala di Seconda Visione. Ah. Amico Francesco, che cos'è il Gran Gala di Seconda Visione? Io ascolto Seconda Visione per la prima volta quest'anno, mi sono anche divertito con le varie puntate, però questa cosa del Gran Gala mi sorge un po' strana.
Allora, il Gran Gala di Seconda Visione consiste in una sfida che voi ascoltatori lanciate a noi conduttori.
Quelle dame solo un minuto.
L'hai introdotto allo stesso modo, mi sono confuso.
Esatto. No, ma io infatti volevo portarti una...
Sai che facciamo delle battute solo perché ci segue tra i 10 e i 12 anni, non di età, ma di tempo.
Sì, no, infatti tu sei un po' Tonio Cartonio, potresti
un po' sì, sì, un po' sì. No, allora, il Gran Gala di Seconda Visione è la puntata monster, summa e altre parole che non capisco, di una stagione intera di Seconda Visione, nella quale andiamo a eleggere il meglio e il peggio del cinema secondo noi, ma non soltanto secondo noi. Infatti, se la redazione di Seconda Visione, è vero Tommaso, lavora bene, noi potremmo anche avere la possibilità di ascoltare i pareri di critici, amici, operatori del settore, amici di Seconda Visione, che ci raccontano invece il loro meglio e il loro peggio della stagione.
E il bello del Gran Gala è che è esattamente come la democrazia nel nostro paese, ovvero voi magari potete anche votare,
esatto,
sul nostro blog il vostro Seconda Visione d'oro, il vostro cesso d'oro per il film peggiore, il vostro cagna dell'anno e cane dell'anno, ma tanto i premi li decidiamo io e Francesco, no?
Bravo Tommaso.
Cioè, voi avete l'illusione della democrazia, ma la democrazia non esiste.
Non esiste.
Diamo un segnale forte. Democrazia non esiste.
Non esiste.
Allora, dunque, cominciamo subito. Quindi segnate intanto 25 giugno, Gran Gala di Seconda Visione, e partiamo a bomba.
No, aspetta, perché c'è Filippo che vuole un brano che io vorrei seriamente mettere, perché mi piace tanto. Filippo è un tuo amico, ma ha dei gusti che andrebbero d'accordo con me.
E tra l'altro è il compleanno di Filippo questa sera, è giusto ricordarlo. E cosa chiede?
Chiede una meravigliosa canzone di Jimi Hendrix, che adesso metteremo. Bravo, bravo Electric Ladyland, che grande disco.
Però Filippo, questo vuol dire che forse ti fai un po' di sigarette che fanno ridere. Se ti ascolti Electric Ladyland alle 10:30 di sera.
Ma perché, scusa? No, perché vabbè, devi essere così?
No, così, così. Comunque, auguri, auguri, caro amico Filippo.
Sai cosa, sì, caro Tommy, che non abbiamo ancora minimamente detto di cosa parliamo oggi.
Ma noi ascoltiamo Jimi Hendrix, lasciamo un po' di suspense. Comunque, possiamo dirlo come lo status che abbiamo pubblicato questo pomeriggio, vale a dire dei fancazzisti romani, dei mitomani americani e dei... come aveva messo? Dei giustizieri thailandesi, degli onnipotenti thailandesi.
Tre film in scaletta oggi, Solo Dio perdona, La grande bellezza e Il grande Gatsby.
Filippo, tanti auguri.
Buon compleanno. Electric Ladyland 1970, anche se la canzone si chiama 1983.
E poi è curioso perché il nostro amico Filippo compie 30 anni, quindi non era proprio nato nel 70, cioè era nato Francesco.
Nato nell'83.
Era nato Francesco.
Quando?
Nel 70.
No, Ciccio. Comunque, grande Filippo, hai un bellissimo segno zodiacale, fidati. Ce lo diciamo noi.
Ciao Filippo.
22:46 minuti, noi quindi iniziamo a parlare dei film e vi invitiamo ovviamente a scriverci mail o sms.
Perché sono film che possono, hanno diviso.
Sì, e poi diciamo che anche il vantaggio che abbiamo questa volta rispetto agli ascoltatori è che noi di solito andiamo tipo a palla sui film appena usciti. Invece qua parliamo di film usciti anche da
due settimane. Diciamo che l'unico è Solo Dio perdona, che è uscito giovedì. Però gli altri due, insomma, avete avuto tempo di andarli a vedere. E sono due film che già sulla carta, già sentendo un po' in giro, stanno dividendo. Quindi sarebbe interessante così discuterne un po' con voi.
Allora,
gli strumenti,
Tommy,
li avete: Facebook, gli sms e anche le mail a diretta chiocciola Radio Città del Capo.
Eh beh, certo, chiaramente, scusa, ma che discorso?
Cioè, mica pizza e fichi, cioè, ci facciamo mancare nulla. No, blando.
Eh sì, perché un po' al centro del film di Sorrentino c'è una città, esplicitamente al centro del film.
È Latina?
No.
È Napoli?
No.
Dove c'era Sean Penn vestito da Renato Zero?
No.
Allora aspetta, abbiate grasso.
stupida stasera. Abbiate grasso, non fa la stupida stasera.
Casal Pusterlengo.
No.
No, scusami. Ma non fai. Ti prego, dopo mettiamo anche Din Don.
Quella so meno.
Din Don.
Più brillerelle che c'hai.
È morto Nando Fierini,
ma
tra l'altro.
No, ma chiedo, no, non credo, non
perché
credo.
Sono morti stanno morendo un po' come mosche tutti quanti e non so, non sono aggiornato. Scriveteci se, per dirci se è vivo o morto Lando Fierini, perché,
che ci scriva Lando Fierini.
Esatto,
direttamente.
Esatto, però in romanesco.
La grande bellezza racconta di una società romana, una società romana,
la società dei Magnaccioni.
No, la società, scusami, romana dei Terrazzi, quella che tuttora sopravvive nonostante alcuni sconvolgimenti e cambiamenti del nostro paese, quella che aveva raccontato al suo nascere Federico Fellini nella Dolce Vita e quella che aveva raccontato anche Ettore Scola nella Terrazza, quando o era già, diciamo, questo ambiente era già in fase discendente e decadente. Tutto ruota intorno al personaggio di Jep Gambardella, interpretato da Tony Servillo, un 65enne, lo conosciamo proprio durante la sua festa di compleanno, che si era prefisso come obiettivo, quando 40 anni prima era arrivato a Roma, di diventare non parte della mondanità, ma la mondanità, non di partecipare alle feste, ma, come dice in un passaggio del film, di avere il potere di farle fallire. E questo è quello che Jep Gambardella effettivamente è riuscito a fare. Jep Gambardella beve, scopa un po' a caso, non si capisce bene che lavoro faccia, nel senso che sì, è un giornalista, ma lo vediamo comunque prendere il suo lavoro con molta rilassatezza. Mi rivolgo a tutti i colleghi giornalisti che si fanno invece un culo così. Tutte le
stelle. Hai detto che si fanno un... Forse non si può dire a quest'ora.
Che ci fa un farsi un culo così?
Ah, no, era a culo, e allora forse era a culo che non si può dire a quest'ora.
Sei veramente un uomo gag. E insomma, il mondo che gira intorno a Jep è quello che potete immaginarvi. Ci sono personaggi afferenti al mondo dell'arte, puri e semplici commercianti, nobili decaduti, attrici, attricette, e un altro dei personaggi importanti del film, l'agente di Jep Gambardella, uno sfigatissimo Carlo Verdone che vive, nonostante l'età, in un appartamento di studenti. Alle spalle di tutto questo, la Roma notturna, la Roma bellissima, la Roma della grande bellezza.
Mi sei piaciuto molto. Guarda, più sei stanco, più mi arrivi stanco in radio, più mi diventi bravo.
Ma perché ho l'agonismo trama che mi prende, capito?
O è tipo quel maritozzo che hai sullo stomaco.
No, ho mangiato dolce a cena. Allora, secondo me la questione, ma vorrei lanciarla non solo a te ma anche agli ascoltatori, è la seguente.
Sì, lancia.
Io lancio questo.
Vai.
Sorrentino,
sì,
ti porta a fare un giro. Sai perfettamente che sgommerà, tirerà delle accelerate mostruose, ogni tanto strombazzerà il clacson con fare tamarro. Il punto è se tu vuoi salire o no su questa macchina.
È vero. Io, guarda, sono andato. Io cerco sempre di andare a vedere un film senza leggere nulla e sempre senza pregiudizio altro. Io ammetto, io lo confesso, io a vedere sto film non ne avevo molta voglia. Mi aspettavo, dopo la cocentissima delusione dell'ultimo, penultimo a questo punto, film di Sorrentino, This Must Be the Place, di vedere il solito, il Sorrentino più manierista, che è più attento a fare svolazzi di macchina da presa, più concentrato nei dolly, preso a caricare ancora di più dei carrelli, a montare carrelli su carrelli, a mostrare un cinema ipertrofico e totalmente vuoto. Ebbene, mi sono ricreduto perché La grande bellezza, pur avendo molti difetti del cinema di Sorrentino, l'ambizione smodata che spesso schiaccia lo stesso autore, il racconto che, pur nella sua natura episodica, non esce, insomma, non si riesce ad avere il controllo di tutta questa natura episodica e a trovare una coesione a tutto questo insieme di elementi e di ingredienti. Ebbene, però Sorrentino ha qualcosa in questo film, ha qualcosa, riesce, funziona nel mostrare una Roma oggettivamente diversa o comunque con un occhio abbastanza inedito, pur partendo dal presupposto, dalla citazione base, ovvero rifare un pochetto, e questa è la sua massima ambizione, La dolce vita. Il personaggio di Jeff Gabardella non può non ricordare Mastroianni, ci sono degli elementi anche di Roma, insomma tutto un insieme di cose.
Ci sono un forte simbolismo religioso,
sì,
e dei bambini.
Esatto, e ci sono delle suore, ci sono dei pretini, però il film, nonostante queste premesse, il film funziona. Ci sono dei dialoghi interessanti, vuole restituire una città così ovviamente pregna di cose, di luoghi e di monumenti, restituendo allo spettatore un enorme senso di svuotamento di senso, e in questo ci riesce alla perfezione. Ripeto, non tutto funziona, non tutto torna, non ci saranno mostri e carcasse di mostri rinvenute sulle spiagge, ma solo fenicotteri o giraffe. Certe cose funzionano, certe altre meno, ma anche l'utilizzo di alcuni attori famosi, noti, in parti per loro tendenzialmente inedite o diverse dai loro soliti cliché, funziona.
Io su questo però non sono tanto d'accordo, nel senso che i personaggi gli fa fare esattamente quello che sono. Cioè, anche il personaggio di Verdone, per esempio, è Verdone. Cioè,
però per esempio il personaggio della Ferilli, una Ferilli che si mostra anche col suo viso tendenzialmente tumefatto dalla chirurgia plastica, in un personaggio che è fondamentalmente la Ferilli, ma con un'immagine meno glamour.
Ma è perché lui fa fare a questi personaggi proprio loro stessi, non i loro personaggi.
Beh, questo comunque, nel senso, la Ferilli... Ok, c'è la Ferilli che la Ferilli attrice e la Ferilli personaggio tendenzialmente sono la stessa cosa, però con uno sguardo, anche con un'insistenza anche su un volto che è un volto che si iscrive nel panorama di donne e uomini rifatti di questa società plasticosa e finta, questo è abbastanza inedito. Cioè, la Ferilli ha di per sé un cliché di donna verace, di donna
sì,
autentica.
Senso. No, ma quello che sto dicendo è che non fa fare a loro i soliti personaggi che fanno, ma fa fare a loro stessi, davvero. Perché io penso, e secondo me questa è una delle parti interessanti del film, è che Sorrentino, vivendo a Roma e volente o nolente facendo parte di questo mondo, abbia vissuto veramente su queste terrazze, ci sia comunque stato, ci sia passato, ci sia anche divertito. Nessuno dice che... Poi siamo delle situazioni non divertenti. Riguardo a quello che dicevi tu però del dove va il film, per me il film è perfettamente orizzontale, e infatti è piuttosto ironico che inizi con una marcatura del tempo così esplicita come una festa di compleanno, perché se ci pensi poi, Tom, quella festa di compleanno è identica alle altre feste che si vedono.
Identica, con le stesse inquadrature.
Non c'è nessun tipo di differenza. Il fatto che si festeggi il 65esimo compleanno di uno, il matrimonio di un altro, la nascita del figlio di un altro, ci sono dei cliché, delle regole che sono più o meno identiche per tutti. Ecco, io sono abbastanza convinto che tutto risieda un po' nel patto con lo spettatore per quanto riguarda Sorrentino, anche perché, se tu ci pensi, le critiche che si possono fare a questo film, l'ipertrofismo dei movimenti di macchina, per dirne una, sono le stesse che si possono fare anche a This Must Be the Place. Quindi, qual è la differenza reale tra la grande bellezza di This Must Be the Place? Forse una delle differenze principali è che This Must Be the Place va a raccontare dei luoghi lontani dall'immaginario italiano, un po' secondo i canoni dell'immaginario italiano, mentre in questo caso si racconta di luoghi molto vicini all'immaginario italiano, molto vicini anche magari a metà del pubblico che andrà realmente a vedere questo film. Forse è una maggiore...
È vero in parte. In realtà, secondo me, la grossa differenza rispetto a This Must Be the Place è anche un lavoro più attento in fase di sceneggiatura.
Ah sì, sicuramente.
Complice anche il fatto, esatto, è complice anche il fatto... forse anche, ipotizzo, del Sorrentino scrittore, che ricordiamolo che, insomma, ha pubblicato due romanzi, che noi non abbiamo letti, ma insomma pare che siano oggettivamente molto belli, scritti bene, quindi c'è un'attenzione maggiore a, a far venire fuori personaggi attraverso la scrittura, che cosa che nel cinema sorrentino almeno tende a essere quasi in secondo piano rispetto appunto all'ipertrofismo. E una cosa che ho trovato invece molto interessante è appunto anche, non dico riaggiornare, ma creare un immaginario cinematografico felliniano, eccetera, senza nessun tipo di connotazione con l'attualità, diciamo tipo politica, che poteva essere anche la cosa, cioè ovviamente la situazione politica, il côté politico viene fuori, ma senza esplicitare personaggi o quant'altro. Non trovi?
No, no, ma io su questo infatti sono d'accordo. Allora, già il fatto che ne stiamo parlando è una cosa abbastanza bella, secondo me, perché ultimamente è stato difficile anche cercare di ragionare intorno a dei film che erano davvero, davvero poca roba. E quindi vi invitiamo anche a dirci la vostra.
Sì, è interessante.
Cioè, comunque andatelo a vedere.
Sì, no, 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 è un film veramente da vedere. Secondo me è un film che due ore e mezzo un po' si sentono e forse personalmente un po' più asciutto a livello proprio di minutaggio gli avrebbe solamente giovato. È interessante come i due autori di fatto più interessanti dell'ultima generazione, ovvero Sorrentino e Garrone, si rifacciano nelle loro ultime opere all'immaginario felliniano.
Ah sì.
Reality era un film estremamente felliniano, partendo dal basso, però partendo da una classe sociale molto più bassa, con che aspira a un mondo insomma televisivo o dello spettacolo. Qui invece siamo in quel mondo, però l'approccio ovviamente, per forza di cose, insomma, raccontando una società del genere, non può non richiamare Fellini.
Il nostro Claudio, che ci ascolta in streaming, ma più che altro in podcast, dice di La Grande Bellezza. Ci ha scritto una mail in cui vota già Tommy per Solo Dio Perdona.
Grazie, grazie Claudio.
Ambiziosissimo? Anche no, perché in fondo Sorrentino questa volta si accontenta di screditare tutto ciò che per larga maggioranza di noi, suoi spettatori comuni, è già stato abbattuto. Compiaciutissimo forse sì, e però c'è un mondo con la M maiuscola e quindi un film con la F maiuscola.
Beh, mi sei piaciuto Claudio, molto interessante.
Beh, sulla costruzione di mondo siamo d'accordo. Claudio ci ha anche mandato un SMS al 348-7649-289 in cui parla già di un film di cui parleremo tra poco. Andiamo ad ascoltare un brano allora della colonna sonora di questo film. Magari i primi due.
Della colonna sonora di Only God Forgives, ovvero Solo Dio Perdona. Colonna sonora come sempre firmata dal fido Cliff Martinez, già autore della colonna sonora di Drive. Noi ci andiamo ad ascoltare Only God Forgives featuring Gregory Trippi.
Wanna fight? È un po' una domanda che ci facciamo anche io e Tommy.
È un po' anche tirullo di cartone.
È probabile, ne parlavamo giusto un po' di tempo fa. Stiamo parlando dell'ultimo film di Nicholas Winding Refn, di nuovo Ryan Gosling come attore principale e anche come finanziatore del film, visto che è uno dei produttori di questa pellicola, che ha come produzione, come paese di produzione, la Francia e la Danimarca, ed è stata presentata all'ultimo Festival di Cannes. Julian gestisce un club di pugilato in Thailandia. Suo fratello viene ucciso praticamente con il beneplacito di un poliziotto per vendetta, dopo che lui a sua volta, il fratello del nostro Ryan Gosling, aveva ucciso e prima violentato una prostituta minorenne. Inizia quindi una catena di vendette che vedrà coinvolto non soltanto Julian, Ryan Gosling appunto, ma anche la madre, che arriverà apposta dagli Stati Uniti per appunto perpetrare la vendetta nei confronti di un poliziotto che poi è al centro di questa catena di violenza. E qui, questa è la trama di un film che dura un'ora e mezza, siamo quindi su durate del tutto normali, non film monster da ogni punto di vista.
Ma poi Refner raramente va oltre le due ore.
Eh no, ma infatti, però appunto per quello dicevo comunque che, sebbene lui non vada oltre le due ore, un'ora e mezzo, è un film della lunghezza dei Pusher più o meno, che erano tra gli 80 e i 90
e
minuti.
E anche Bronson durava 80
e anche Bronson,
minuti.
Sì.
E anche Valhalla Rising, giusto. Drive durava un'ora e tre quarti, che per Refner era un po' insomma il suo film monster, era il suo Cancelli del Cielo a livello di lunghezza. Allora inizio io.
E vabbè.
Allora inizio io. Non aspettatevi la seconda parte di Drive. Ok, c'è Ryan Gosling, c'è sempre Nicholas Winding Refn, ma Nicholas Winding Refn è un regista che ci ha abbastanza abituati allo spiazzamento. Poteva adagiarsi sugli allori di Drive, che comunque è il suo film al di là dei film dei Pusher, diciamo dei film della sua, dei suoi ultimi film, era quello più digeribile, era quello più codificato, era quello più emotivo, emozionante. Lui secondo me è, a me piace perché lui se ne strasbatte. Poteva adagiarsi sugli allori, ma fa un film, ok, dove c'è la presenza di Ryan Gosling, ma è un film molto difficile, o almeno è un film che non può piacere o accontentare. È un film che parte dal genere come già Drive, quindi una storia di gangster ambientata a Bangkok, ma lo spoglia di ogni tipo di coralità, ogni, forse anche di significato. È tutto ridotto all'osso, è tutto stilizzato, fin troppo stilizzato. È una trama di genere asservita allo stile del regista. Come forse, come hai detto tu prima in Sorrentino, ci si entra o non ci si entra. È un film comunque difficile, ammetto, da entrarci. È un film dove non c'è nessun appiglio per lo spettatore. Il personaggio di Ryan Gosling è quanto mai marionetta nelle mani dell'autore, e che lo utilizza a suo piacimento, facendogli dire ancora meno battute rispetto a Drive. È un film che abusa e strabusa i cliché del genere, spogliandoli di qualsiasi ulteriore connotazione e inserendoli in un qualcosa che è lontano dal realismo e dalla realtà, quindi forse è ancora più cinema, forse. Siamo di fronte a una Bangkok fatta di neon, di luci irreali. Non siamo neanche di fronte all'iperrealismo di Drive, siamo proprio di fronte all'irrealismo. È tutto costruito, fin troppo costruito probabilmente, e non ci si emoziona, ma a tratti comunque ci si, almeno io personalmente, ci si sorprende. Si fa fatica forse ad arrivare, nonostante duri solamente 90 minuti, ma non si può, secondo me, o almeno io non sono rimasto inerme e senza nessun tipo di sensazione. Devo ancora forse rifletterci, devo forse ancora metabolizzare, ma secondo me Refn riesce ancora a sorprenderci e a darci un ulteriore tassello del suo cinema e della sua poetica.
Senatore Tommaso Simili. Grazie. Ha preso la parola per il partito degli anziani.
Locane.
Ma sei andato dritto, Tommy, eh?
Hai visto? Però ho detto tutto quello che dovevo dire te l'ho detto.
No, io guarda, invece probabilmente non sono salito sulla giostra questa volta, nel senso che mi è sembrato un film terribilmente supponente per quello che voleva fare, e che ha voluto mischiare l'equilibrio raggiunto con Drive e spendersi il credito accumulato con Drive e con i film precedenti, giocandoselo su una storia che non ha il benché minimo spessore da nessun punto di vista, secondo me. Anche la trilogia di Pusher, per intenderci, per non parlare dell'assenza voluta praticamente di trama di Valhalla Rising, sono film che potrebbero essere accusati dello stesso delitto. In realtà, secondo me, in quei film là c'era una tale forza nell'immagine, nella messa in scena, che non ci si poneva minimamente il dubbio di una trama, come spesso non ce lo si pone, giustamente, nel caso dei film di genere. In questo caso, invece, io credo proprio che lui abbia fatto il passo più lungo della gamba e abbia pensato che la sua indubbia capacità di regista, la presenza scenica di Ryan Gosling, e qui poi apro una parentesi, e il fatto di mischiare tutto sommato gli ingredienti già provati dessero garanzia di successo. No, non ci siamo. Il cinema non è fatto di addizioni e di fattori che si moltiplicano tra loro, ma è fatto, secondo me, di una serie di cose che stanno l'una sull'altra. In questo caso sembra che ci sia poca convinzione e che ci sia anche un po' di supponenza.
Ma guarda, lui è supponente, però è già da un bel po', già uno che ti fa un film come Valhalla Rising.
Ho capito, però
che fa sfida, Vikingi e Tarkovsky.
Sì, però sfida, sei supponente, ma ce la fai. A me
ce
non
la fai
importa.
Per, guarda, ce la fai e ti vengo incontro in questo. Ce la fai perché hai anche un attore come Mads Mikkelsen,
esatto.
Cioè, è ovvio che Ryan Gosling tende, se, nel senso, quando è diretto bene funziona anche nel suo minimalismo, se non è diretto bene lui tende a essere Nicolas Cage. Ecco, questo è un film di Nicolas Winding Refn, un pochetto
un po' Nicolas Cage Winding Refn,
esatto. Però Refn un po' anche un po' Drive, nel senso, la storia era già vista, un po' vista, e come te la racconta qua la storia la rende veramente ancora più quasi inutile, ed è come te la racconta.
Secondo me però non te la racconta bene, anche perché nel momento in cui hai un personaggio che non è tanto credibile come la madre di lui, che
e
sembra
che funziona, Christine Scott Thomas,
sì, però
me
è a un livello cartunesco che non è raggiunto dagli,
sì,
altri,
sì,
personaggi.
Ma non però io capisco, cioè è chiaro, stiamo parlando di un film che non è un film basato sul personaggio ben tagliato, ma appunto probabilmente è un fumetto, non a caso è dedicato a Alejandro Jodorowsky, e si vocifera di un adattamento di un graphic novel di Jodorowsky da parte di Refn. Quindi forse questa è anche una prova generale, chissà.
Beh, guarda, sti cazzi, nel senso che a un certo punto, anche se la prova generale fa schifo per me, quindi non funziona.
Allora, scusa, però ha detto culo e sti cazzi.
E vabbè, non mi prendo le mie responsabilità. Tra l'altro, il nostro Max dice:
grandissimo Max.
Ma perché la Scott Thomas somiglia a Donatella Versace? Non lo sappiamo, però è vero che le somiglia.
Oh, però guarda.
E volevo, scusa, visto che avevi detto tutto su questo film e stai continuando a parlare, ti volevo dire questa cosa.
Dimmi pure,
che Ryan Gosling in certi momenti è imbarazzante, perché Refn gli carica dei piani di ascolto, cioè il controcampo rispetto a una battuta o a qualcosa che accade, che sono imbarazzanti. E che se avessi tempo prenderei il film in digitale e farei quelle belle cose che poi si mettono su Facebook, cioè Ryan Gosling reagisce a, cioè c'è una donna bellissima che è un po' la storia d'amore della trama del film, che a un certo punto si masturba davanti a lui e lui ha una faccia che chiameremo faccia A. Dopo un po' c'ha un cattivone davanti che lo minaccia e lui ha una faccia che, incredibilmente, amici, è la faccia A. Oppure succede ancora una volta che arriva sua madre e lui ha quella faccia lì, la faccia A. Quindi, insomma, a me Ryan Gosling piace, poi amica all'ascolto, lo sappiamo che popola i vostri sogni più zozzi, però onestamente, cioè, non può funzionare sempre.
Allora,
qua si sfiora il ridicolo.
Allora, adesso però postiamo, a proposito di questo che sembra molto divertente, un fantastico montaggio che hanno fatto dei nerd della rete, associando le facce solite e mute di Ryan Gosling davanti un cucchiaio di cereali, come se Ryan Gosling rifiutasse di mangiare i cereali come un bambino.
Ma è un po' quello che stavo dicendo, nel senso che io ho pensato di fare il montaggione di Ryan Gosling davanti alla bomba atomica.
Ma vedi, ti hanno sempre preceduto, perché quelli un po' che ti fanno trovare i sottotitoli
non hanno una vita, forse.
Quelli che tapparella giù, esatto, e poltiglia, esatto. Più ascella più purificata.
Sì.
Ecco, questi l'hanno già fatto. Va bene, comunque è un film che divide, è un film, cioè, purtroppo è brutto dirlo, sembra che uno non abbia argomentazioni, però è uno di quei film che o te piace o non ti piace. La via di mezzo, tipo carino, no, non funziona. Cioè, siamo di fronte a un film e un autore che divide, cioè o lo si piglia in toto o non lo si piglia proprio. Quindi andatelo a vedere e magari scriveteci a secondavisione@gmail.com durante la settimana per scrivere un attimo le vostre impressioni. Claudio, tra l'altro, ci aveva scritto su God Only Forgives.
Ah, è vero, adesso lo leggiamo, quello che c'è scritto. Claudio diceva, vabbè, qui davvero spero tanto che a voi vi sia piaciuto. No, a me sì, a me no e a lui sì. Io non ho condiviso molte critiche fatte, però sinceramente non riesco a essere convincente nelle argomentazioni a favore. È un po' quello che dicevi tu.
Eh sì, è difficile, è difficile.
Ma questo insieme di budella alle vertebre, arredi come cornici, neon insonni, vendetta allucinogena, pugni scagliati nel vuoto, il togliti il vestito di Ryan Gosling, le canzoncine e soprattutto la versione più milfa e volgare possibile di Kristen Scott Thomas, mi pare sia un buon catalogo di magnifiche ossessioni, oltre che di alcune perversioni, e dunque per questo di vero e ottimo
è
cinema.
È quello che ho detto io, alla fine spogli tutto, eh? E si ottiene il cinema. Comunque Kristen Scott Thomas, interessante la sua trasformazione in Donatella Versace.
Velocissimamente leggiamo anche la mail di Giulio. Sorrentino fa un film sopra le righe e Cassano fa una dichiarazione non pacata, me coglioni. E questo
però,
ha detto lui, pure, e questo vale anche per This Might Be the Place. Ma la rappresentazione di Roma partendo da donne che sornacciano, che telescopi e poi mettono foto su Facebook, non vi pare un po' telefonata e scontata? La regia e la fotografia per me sono eccellenti, ma la sceneggiatura no. L'ho trovata telefonata e scontata. Reality per me è un'altra cosa, tutto un'altra cosa. Refn mi ha fatto venire due testicoli tanti, non mi ha fatto capire niente di quello che c'è dietro al personaggio di Gosling, del suo rapporto con la madre, dell'espiazione, che immagino vorrebbe essere un po' la chiave del film. Sì, anche dal titolo è molto probabile.
Guarda,
che sia così.
Allora, Gosling è succube della madre come succube del suo regista. Io voglio chiuderla così. E questo pezzo però mi fa un po' piangere.
Ne ascoltiamo un pezzettino, perché poi abbiamo ancora il tempo di parlare del grande Gatsby e voi avete il tempo di votare per Dammi Solo un Minuto. Se non lo fa Tommy, su Refn.
Sì,
fatene una ragione, Ciccio.
Vabbè. 反空景色狂
Non lo sai, è inutile.
Io e Francesco, voi non potete vederci perché non abbiamo ancora una webcam, ma adesso con i nostri poderosi mezzi l'avremo. E stiamo facendo karaoke. Stiamo facendo karaoke come uno dei protagonisti di Solo Dio Perdona. E hai anche una spada tu nella camicia.
La spada de fuoco. Allora, abbiamo poco tempo per parlarvi dell'ultimo film in scaletta, Il Grande Gatsby. Il film uscito più in là nel tempo. Leggiamo subito quello che ci dice, scrive Claudio.
Le luminarie e le musiche del metodo Luhrmann si scontrano con il testo e la prassi del canone letterario, ma il risultato, secondo me, è sempre lo stesso. Scrosciante, freddo, esplosivo, ma senza mai entusiasmi, con l'aggravante che stavolta mi pare ci sia più montaggio che regia. Parole forti.
La storia del Grande Gatsby la sapete, il romanzo di Francis Scott Fitzgerald è famosissimo. Si racconta appunto di questo incredibile personaggio narrato da uno scrittore che vive i ruggenti anni 20 a New York. Questo Jay Gatsby vive sulla spiaggia, organizza delle feste alle quali nessuno è invitato, ma alle quali vanno tutti, e ha un passato che non si capisce veramente quale sia. Di certo è che Gatsby ha un'incredibile fiducia nel futuro, un'incredibile speranza, e però andrà incontro a una fine davvero drammatica. Quando si è saputo che Baz Luhrmann avrebbe messo le mani su uno dei testi sacri della letteratura del XX secolo, non soltanto statunitense, un po' abbiamo avuto i brividi, un po' abbiamo iniziato ad avere così un po' di acquolina in bocca. In realtà io taglio subito la testa al toro, qui sgrava troppo e sgrava di brutto, nel senso che siamo abituati diciamo alle asincronie agli svarioni del nostro regista di origine australiana, anzi australiano proprio, ma non si può ridurre il tutto ad avere feste degli anni 20 commentate da brani di gangsta rap o fine di feste in cui c'è una simile Lana Del Rey che su un pianoforte canta Decadente, una canzone decadente, in cui decadente sia il modo di cantare che l'aggettivo per canzone. Insomma, fatto sta, qui c'è troppo e c'è un tale florilegio di roba, un tale casino messo in scena, che anche Leonardo DiCaprio un po' se ne va a quelpa.
Sì, c'è troppo, ma forse neanche così tanto, ovvero il film è un fallimento. È un film in fallimento totale. Baz Luhrmann poteva benissimo adattare un Harmony, perché se devi scegliere un capolavoro letterario come Il Grande Gatsby di Fitzgerald e ridurlo così a una versione teen alla Twilight per teenager, allora poteva veramente adattare un Harmony. Secondo me il peso specifico della materia letteraria ha un suo perché. tu puoi anche strapazzarlo, puoi modificarlo, puoi cambiarlo, ma non puoi tenere gli eventi così come la successione degli eventi e non riuscire a restituire la grandezza di un personaggio come Gatsby, il mistero di un personaggio come Gatsby. Ricreare il mondo di Gatsby attraverso solamente l'utilizzo delle feste in 3D non è sufficiente. L'unica idea che hanno di sceneggiatura è fare una cosa che non c'è nel libro, ovvero il personaggio di Tobey Maguire che racconta quello che è avvenuto in un sanatorio. Ecco, il più banale degli espedienti di sceneggiatura. Cioè, 4 anni di realizzazione, di preparazione.
Sei arrabbiato, eh?
No, un pochino. Poi, Baz Luhrmann non esagera. Cioè, in Moulin Rouge esagerava, sporcava, contaminava. Qua, alla fin fine, accumula, ma alla fine si ferma sempre un attimo prima perché comunque vuole catturare più pubblico possibile. Del resto, a Leonardo DiCaprio, è piuttosto... piuttosto sottosfruttato, comunque sfruttato male. È tutto molto telefonato, è tutto carico, è tutto sottolineato, ma è svuotato. La pulsione amorosa viene evidenziata e sottolineata da un uomo che allunga un braccio. Qui è un testo letterario che parla di un'ossessione. Non c'è questa ossessione. E è poi, vero. Diciamo, su tutti, un film di Baz Luhrmann che ha una musica orrenda.
Ed è
basato il 70%. Ora, va bene che nel Grande Gatsby c'era il jet degli anni 20, quindi la musica afroamericana, però è piuttosto telefonato fare la musica afroamericana del giorno d'oggi, soprattutto quando hai delle vaccate,
grosse vaccate. Io tra l'altro l'ho visto in 2D, non l'ho visto in 3D perché mi ero rotto le palle del 3D, quindi sono andato a vederlo in 2D e mi è sembrato in certi tratti proprio fastidioso per come volesse accalappiare comunque il pubblico 3D, vedendolo in 2 dimensioni.
È un film girato già per il 3D, non è stato appiccicato dopo, però è veramente, c'è il gomitino con lo spettatore di coriandoli che ti arrivano in faccia,
che palle,
tutto quanto. Poi purtroppo spiace vedere Carey Mulligan, anche lei molto sotto tono, cioè una presenza piuttosto evanescente, e soprattutto l'altro grande protagonista, che è il narratore affidato a Tobey Maguire, che è veramente di una bolsaggine, di un gonfiore veramente imbarazzante. E visto che tutto il film è dal suo punto di vista, avere un attore che non funziona è tutto.
Io guarda,
è un'occasione, grande occasione mancata.
Io quando è finito mi sono detto, ci devo pensare un po'. Poi col passare del tempo e tutte le cose successe da 2 settimane a questa parte, quando l'ho visto, niente, alla fine proprio non mi è rimasto niente di questo film, se no la sensazione di avere fatto una magnata un po' troppo pesante.
Sì, e poi
ogni tanto fai ruttini e dici, ma possibile questo è il tiramisù dell'altra settimana?
Esatto, possibile. E poi ci sono i momenti in cui il tono un po' più si abbassa, non c'è la musica strombazzata gangsta rap in sottofondo, e quindi ci dovrebbe essere un momento, diciamo, intimismo, anche se di intimismo Baz Luhrmann è sempre piuttosto, bisogna andarci cauti. Ecco lì il film naufraga, perché comunque... sì, gli attori sono bravi, ma non riescono a dare anima ai personaggi. Il grande Gatsby o il grande Totò Quagliarulo sarebbero stati la stessa cosa.
È un po' sì.
Guarda, meglio Australia. Guarda, io te lo dico.
Io non lo so perché mi sono fatto 2 palle così.
Ma
anche
guarda,
con Australia.
Meglio Australia. Almeno non aveva una matrice letteraria così forte.
Ti dà fastidio questo, eh?
Un pochino sì, perché insomma bisogna avere un perché, bisogna avere un senso nelle scelte che si fanno. Se tu fai il grande Gatsby, non puoi non dico snaturarlo, ma non riuscire a rendere il personaggio di Gatsby, che è un personaggio come veramente un mitomane che veste molto bene, solamente molto bene. Cioè, ci si ferma come sempre, come spesso in Baz Luhrmann, al vestito, ma non si entra sotto al vestito. Peccato.
Peccato. Peccato anche che nessun altro abbia votato per darmi solo un minuto, quindi poco da fare. Tommy, ti tocca.
Lo so, mi tocca parlare di Paolo e Chiara che rinunciano alla musica.
No, Tommy, devi parlare dell'ultimo film di Nicolas Winding Refn, e soltanto in 60 secondi, grazie al voto in differita di Claudio.
Grazie, Claudio.
In soli 60 secondi il nostro Tommaso alle prese con riassunto della trama e così approccio critico all'ultimo film di Nicholas Winding Refn, l'autore di Drive, l'autore a cui gli autori di Seconda Visione hanno dedicato un speciale qui in Acre Blog, continuava ad esserci, solo Dio perdona. Tommy, sei pronto?
Sono nato pronto.
Vai.
Istigata da una madre MILF che assomiglia più a Donatella Versace, Ryan Gosling non parla e non parlando deve vendicare la morte del fratello. Sulla sua strada incontrerà un angelo sterminatore che non parla, però canta karaoke, ma ha una scimitarra dentro la camicia. Questo è in breve la trama molto schematica del film di Nicholas, della nuova prova di Nicholas Winding Refn. Dopo Drive ritrova Ryan Gosling e la sua fissità. Il cinema di Refn si spoglia ancora più di significati, si spoglia ancora più di cose inutili, tenta di rendere l'essenziale di una trama scheletrica attraverso lo stile. Ci riesce forse in parte, ma nella Bangkok irreale e al neon riesce ad avere una grande idea di cinema, della sua politica.
Addirittura anche un po' prima,
Sì, infatti volevo... In realtà volevo farla come Ryan Gosling. Sarebbe stato
con
molto
l'accento
bello.
Di Ryan Gosling? No,
senza dire nulla.
Ah, ecco.
Però un minuto forse di silenzio. L'hanno già fatto gli aeroplani italiani.
È vero.
Te lo ricordi?
Certo che non ricordo, è vero.
Siamo qua nel dance floor. Dopo ci sarà il dance floor di Emanuele Rosso. L'acqua sul dance floor.
No, si chiama questa è l'acqua.
Lo so, mamma mia.
Ma no, perché poi pensi che poi...
Questa è l'acqua del dance floor.
Questo sì. E invece questo è il nuovo singolo dei Boards of Canada che insomma escono martedì con
allegria,
un disco...
allegria.
Ma stai buono, escono con un disco meraviglioso, cari amiche e cari amici, ne parleremo a lungo su queste frequenze.
Allora, la prossima settimana
siamo in onda.
Siamo in onda e sarà forse l'ultimo momento per parlare di cinema perché tendenzialmente esce quello che potrebbe essere il film dell'anno. Sarà il film dell'anno? Non sarà il film dell'anno? Stiamo parlando dell'attesissimissimo nuovo film di Leo Carà, Holy Motors, che
film
torna...
sul quale Tommy ci scassa le palle da
novembre.
Ecco.
E la nuova opera dell'autore della Samanda du Pont Neuf, Gli amanti del Pont Neuf, che dopo Pola X, vale a dire un film del 99, non faceva più un lungometraggio. Un
cosa
film
faceva? Salami, mozzarella.
Temo di sì e non sono proprio
e non buonissimi, tra l'altro.
No. E quindi il vincitore morale del Cannes dell'anno scorso, vediamolo alla prova delle sale cinematografiche, portato da una coraggiosa piccola casa di distribuzione.
Noi vi ricordiamo di scrivere a secondavisione@gmail.com e vi ricordiamo che i post di Seconda Visione vengono pubblicati anche sul nuovo sito di Radio Città del Capo. Andate nella sezione Musica e Culture e troverete magari domani verso la tarda mattinata anche il Dammi solo un minuto.
E ricordiamo Save the Date il 25 giugno, segnatevi il gran galà di Seconda Visione, dove potreste anche venire a portarci tipo del vino,
per esempio
della birra.
Vedete voi
delle torte.
Vi lasciamo a Reach for the Dead dai Boards of Canada, dopodiché il GR di Popolare Network e poi gli altri programmi di Radio Città del Capo. A martedì prossimo,
ciao ragazzi.